l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Il giovedì, come sempre, è Internos. Che giornata ieri, che giornata tra i recuperi di campionato e la semifinale di Coppa Italia, tutta milanese tra Milan e Inter, anzi tra Inter e Milan, tanti spunti di riflessione, quindi dalla vittoria della Lazio che aggancia la Juventus, che nel frattempo scivola a Parma, cadendo al Tardini, in un pomeriggio da dimenticare per i colori bianconeri, la Fiorentina che deve salutare prima di cominciare la partita Moise Kean per un problema familiare, che rientra, non comincia bene, quindi con un po' di spavento, però poi si porta subito in vantaggio, raggiunta, poi raccoglie la vittoria. Comisson negli spogliatoi farà i complimenti a fine gara a Palladino e ai suoi, e soprattutto poi si accendono le luci del derby di Milano, valido per la semifinale di Coppa Italia. Il Milan travolge letteralmente l'Inter 3-0, un Inter che è apparsa stanca, un Inter che comunque aveva costruito tanto nel primo tempo ma non riuscendo a concretizzare, mentre il Milan nelle quattro occasioni costruite tre volte ha trovato la via del gol e ha trovato la finale. Oggi si gioca la semifinale di ritorno anche per quanto riguarda Empoli-Bologna, con il Bologna, anzi Bologna-Empoli, con il Bologna che nella gara di andata aveva già vinto 3-0, quindi ha già un piede e mezzo, forse due, nella prossima finale di Coppa Italia, dove affronterà a questo punto il Milan di Conceição, che cercherà di trovare il trofeo numero 2 di questa stagione, ma soprattutto la qualificazione alla prossima Europa League, passando per la vittoria della Coppa Italia, quindi risolvendo in qualche modo una stagione che comunque per i tifosi del Milan resta negativa, ma con qualche soddisfazione che è arrivata. Tanti temi, dunque. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani, che
mangia il pollo con le mani.
Immediatamente andiamo dal direttore Marco Piccari. Piccari, allora.
Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
Partirei dalle gare del pomeriggio. La Lazio fa in pieno il suo dovere, e non era scontato, perché comunque contro il Genoa trova una vittoria importante che le permette di raggiungere intanto la Juventus. Poi ci sarà la sfida proprio tra Lazio e Parma, poi la Lazio incontrerà anche la Juventus e l'Inter, quindi calendario molto complicato, molto difficile, però.
Ma guarda, cominciamo dalle cose positive. Sicuramente Lazio e Fiorentina, che sono andate oltre le difficoltà, perché comunque c'erano delle difficoltà per le due squadre in questa partita. Una l'hai detta tu prima, per quanto concerne la Fiorentina, che è andata oltre Kean, perché sai, perdere un giocatore così alla vigilia di questa partita, per questo motivo, poteva destabilizzare un pochettino la squadra. Ti devo dire che ho visto un inizio molto molto incerto, dove il Cagliari aveva diciamo praticamente preso in mano la partita. Poi la Fiorentina è uscita fuori da questa situazione, da questa impasse, ed ha trovato una vittoria molto importante per la Fiorentina. Ha inguagliato il Cagliari, che adesso insomma deve riprendere, lottare con quel gruppo lì, perché anche lì in quella zona di classifica ancora tutto è da decidere, tutto in ballo. Però c'è stata una importante reazione in questa difficoltà, cioè perdere l'attaccante principe di questa squadra che sta facendo la differenza, che sta facendo un campionato straordinario, per motivi familiari che non sono stati spiegati, ma c'era proprio un ambiente. Noi ieri pomeriggio abbiamo commentato questa notizia quando è arrivata, e c'era un ambiente un po' cupo, no? Intorno alla Fiorentina, anche di chi stava al seguito della Fiorentina in quel momento, la preoccupazione di questa situazione qui, e devo dire che la squadra ha risposto molto bene. Quindi Palladino per me sta facendo un ottimo lavoro, io l'ho detto anche ieri, nelle difficoltà, nei cambiamenti, primo anno che guida una squadra che lotta per l'Europa, e in Europa è quarto posto in campionato, comunque lì in quel mucchio sta facendo un ottimo lavoro. La Lazio ha risposto benissimo anche al momento di difficoltà, venendo dall'eliminazione che poteva avere delle conseguenze. Invece devo dire che ho visto una squadra bene dal punto di vista mentale, bene dal punto di vista fisico, perché la Lazio è un po' di giornate che sta bene fisicamente. Purtroppo c'è stata questa eliminazione, però ha dato una risposta anche di squadra, dei singoli. Castellanos ha fatto un gol meraviglioso, veramente un gol da copertina, diciamo così.
Veramente molto
bello, perché poi la palla arriva, tra l'altro Pellegrini sta facendo un momento di stagione positivo, lasciamo perdere insomma quello che è successo, colto dalle telecamere in una frase, insomma bestemmiato, parliamoci chiaro, è inutile girarci intorno, molto brutto,
troppo sì.
Si è percepito, ma insomma dovrebbero stare molto attenti i calciatori, però ha messo una palla deliziosa a Castellanos, che ha fatto una girata spettacolare. È un attaccante che sta crescendo tantissimo, era un punto interrogativo l'anno scorso, non utilizzato da Sarri, non considerato da Sarri. Invece devo dire che
è un giocatore trovando... che comunque sta trovando. Sì,
no, no,
sta non ha mai avuto importante. Grande continuità come giocatore, no, ti dico la verità.
Ha segnato 10 gol già, sì, 10 sì. gol, sì, beh, sì. questa stagione dove ha avuto anche degli infortuni, è una stagione positiva ed è diventato un po' il punto di riferimento. È un giocatore che gioca molto per la squadra.
Esatto, e quello sono gli attaccanti che piacciono di più agli allenatori, perché esatto, partecipano
esatto,
alla manovra.
Molto partito. La nota dolente è la Juventus. La Juventus che, sai... Sì, è vero, ha avuto qualche situazione ieri, però non mi è atteggiamento, il modo di stare in campo, non so se l'effetto Tudor è già finito. Io sinceramente ho sentito commenti molto positivi su Tudor, invece sono sempre andato un po' con i piedi di piombo, ho detto occhio ragazzi, perché insomma non ci facciamo coinvolgere dall'appartenenza, dall'empatia, poi ci vuole dell'altro. Però ti devo dire che pure i giocatori...
Sì, e soprattutto quello, perché
comincio
poi
a pensare che ormai non da siano... tempo alcuni da Juve, cioè proprio
infatti non... diciamo che l'effetto Tudor era un effetto che era, sarebbe stato necessariamente empatico e basta, esatto. perché comunque lui ha avuto quanto 4 settimane per lavorare, la prima reazione è stata d'orgoglio contro il Genoa, ma era una Juventus che ancora un po' era spenta, poi un'ottima prestazione a Roma contro la Roma,
sì, sì, sì.
Un ottimo 80 minuti contro il Lecce, poi già nel finale contro il Lecce si era visto qualcosa di quello che è stato il negativo della stagione della Juventus, no, quindi giocatori entrati male, approccio sbagliato, Tudor che infatti si arrabbia, dice non mi sono piaciuti come sono entrati i cambi, si è lavorato una settimana e si è visto una Juventus che ha approcciato male e ha giocato una partita contro un Parma che peraltro è andato in emergenza e che ha perso subito Bernabei.
Bravo Chivu a cambiare anche delle cose.
Bravo Chivu a cambiare delle cose, ma insomma Juventus che se... a me hanno colpito molto le parole di Tudor e le condivido. Quando lui ha detto non servono gli schemi, devi buttare la palla dentro, molte volte.
Verissimo.
Poi sicuramente quando tu hai una squadra che intanto la vittoria la raggiunge, puoi lavorare sul resto. La sensazione è che questa Juve sia stata costruita male e quindi sì, sul banco degli imputati
Giuntoli per forza, assolutamente. Ci ho aggiunto lì per forza. Non...
Condotta male per larga parte della stagione da Motta e forse l'ultimo dei responsabili in questo momento è Tudor, però sul banco degli imputati ci vanno anche i giocatori, come dicevi tu.
No, no, ci vanno i giocatori. Allora, ripeto, su Tudor noi dobbiamo dare un... Lo dovevamo dare anche prima un giudizio parziale, Vincenzo, anche nei risultati positivi, perché come hai detto tu, arriva, c'è un effetto immediato che di solito porta l'allenatore che arriva, un effetto, però è una valutazione che va circoscritta, e mentre sui calciatori noi stiamo vedendo prestazioni che vanno avanti dall'inizio della stagione in questa maniera, quindi dobbiamo spostare anche il tiro sui calciatori, perché... un po' nell'atteggiamento, un po' forse nel valore di alcuni calciatori, evidentemente ci sono dei calciatori che non hanno questo valore che si pensava potessero avere, e quindi nel mercato sbagliato, cioè, parliamoci chiaro, io salvo Thuram perché secondo me è un prospetto molto, molto interessante, continuo a pensare che possa far bene, io ti devo dire non boccio nemmeno Kop Miners, cioè penso che abbia fatto una stagione pessima, però non può essere questo, Vincenzo, ti devo dire la verità, non può essere questo, io continuo a pensare che questo giocatore possa uscire in qualche maniera, perché poi ha vissuto una stagione travagliata anche dal punto di vista della guida tecnica, sugli altri bisogna cominciare a fare delle grosse domande, perché ieri per esempio la coppia Kolumani e Vlahovic è stato un flop totale.
Guarda, su questo poi sfondi una porta aperta con me, perché la coppia non ha funzionato secondo me, perché c'è un giocatore in particolare che non funziona, che è Dusan Vlahovic. Ora vedremo un po' le condizioni sue, perché pare sia uscito per un guaio muscolare, a me ne è sembrato zoppicare, ti dico la verità, non metto in dubbio quello che dice la Juventus, però ho più la sensazione del dell'infortunio tipo Dybala ultimi giorni di Juventus, cioè quando magari vedi il giocatore un po' assente, lo sostituisci tra un tempo e l'altro e devi dare una motivazione che magari vada oltre l'atteggiamento, perché al di là della problematica che sicuramente avrà avuto Vlahovic, ma che non mi sembrava invalidante almeno da quello che abbiamo visto in campo, poi ci auguriamo naturalmente che le visite mediche a cui sarà sottoposto escludano particolari lesioni o problematiche, però mi è sembrato uno di quelli che più di tutti insieme al Cambiasso per esempio abbia avuto un atteggiamento non proprio da Juve, e quindi ci saranno grandi riflessioni che la Juventus dovrà fare anche per quelli che saranno le scelte dei giocatori della prossima stagione, al di là della cifra tecnica anche di quella che è l'appartenenza di un giocatore, no?
Sì, sì, no, ma ti ripeto, a me dispiace molto perché ho sempre pensato e continuo a pensare che Vlahovic non sia scarso, però non mi piace l'atteggiamento che ha, non mi piace come sta chiudendo, se deve chiudere questa avventura in questa maniera. Però quello che dice è tutto vero, bisognerà fare delle valutazioni e lui è sicuramente uno di quello che va valutato. Ora la domanda è un'altra, però lui c'ha un ingaggio pesantissimo, chi lo prende?
A meno che tu dopo non diciamo applichi la famosa scontistica cartellino, quindi se tu lo vendi a 20 milioni, tu a 20 milioni compri comunque un Vlahovic e chiaramente il resto ce lo metti d'ingaggio. Poi il giocatore potrebbe anche impuntarsi e andare a scadenza, ma non credo che sarebbe una soluzione ideale. Credo che forse anche lui possa aver capito che l'area è cambiata e che i giorni della Juventus sono giunti al termine. La sera c'è stato il derby di Milano, sì. Concentriamoci anche sul derby di Milano.
Come no?
Un Inter che le sue occasioni le ha costruite, il suo ritmo l'ho anche messo, però intanto arriva la seconda minuti. Sconfitta consecutiva, prima col Bologna, poi con il Milan.
20 minuti, Vincenzo.
Bravo, 20 minuti, più che così, un buon impatto, costruzione, poi dopo totalmente il Milan nel finale poteva fare anche il quarto gol. Il Milan è stato travolgente e organizzato.
Secondo me il Milan ha dimostrato ieri di essere mentalmente pronto per questa partita, organizzato dal punto di vista tattico, perché con Cesao ho guardato più a mettere a posto un po' la fase difensiva. Ha scelto bene lì davanti perché Jovic è stato in palla per tutta la partita, ha avuto quelle due occasioni, l'ha buttata dentro, ma era molto diciamo dentro il match ieri. Non mi è piaciuto ancora una volta Leao, io devo dire quello che penso, a me sembra che ce l'ho con lui, ma a me questo atteggiamento sempre molto sufficiente non lo gradisco, quando poi vedi gli altri invece che danno tutto. E il Milan bisogna fare i complimenti, perché il Milan quest'anno si incontrava sempre in Inter, vinceva lo scudetto.
Sì, insomma, praticamente quindi, sì. Voglio dire. Però questo può rappresentare anche un po' un limite, cioè nel senso...
No, ma è un limite,
Non riesci a trovare le motivazioni a dove devi trovare. A me viene in mente comunque che la partita contro l'Atalanta il Milan abbia un po' mollato, abbia capito che la strada per l'Europa passa per la Coppa Italia, però occhio, perché il Bologna in finale...
C'è una partita difficile, ragazzi, adesso noi non dobbiamo dare nulla per scontato. Il Bologna in questo momento... Allora, io ti dico una cosa, noi tutti quanti da giorni diciamo... Ma il Bologna c'è un calendario difficilissimo. Avete visto nei big match come è uscita fuori questa squadra? Quindi attenzione, mi sembra che abbia perso solo con l'Atalanta. Quindi andiamoci piano, perché questa è una squadra che secondo me sta bene. Stasera poi ha un incontro che non è di quelli che deve spremersi come un limone per andare in finale. C'ha due piedi sulla finale, deve gestire praticamente un po' questi 90 minuti. E quindi non credo che faccia una partita alla morte stasera. Ecco, questo è un po' che possiamo dire. Per quanto riguarda il Milan, abbiamo detto, finale meritata, perché ha fatto molto meglio. Io l'ho visto proprio mentalizzato su questa partita. La squadra era mentalizzata su questa partita.
Molto squadra.
Infatti l'ho sottolineato, ha lavorato di squadra e ha ottenuto praticamente meritatamente questa finale. Poi bisogna dire che l'Inter ormai quest'anno, quando incontra il Milan, non c'è niente da fare, non riesce proprio a trovare, diciamo così, la strada giusta. L'Inter è durata 20 minuti. Cioè qui scatta un allarme, ragazzi, parliamoci chiaro. Perché grandi meriti di arrivare su tre fronti fino alla fine, però uno potrebbe anche chiedersi: ma la rosa è stata gestita bene da Inzaghi? Poteva essere gestita diversamente? Oppure è un problema che le alternative non sono all'altezza? Ma io direi forse solo in attacco c'è qualcosa che non va, perché i sostituti non sono all'altezza, ma è difficile trovare un secondo Lautaro o un secondo Thuram, quindi devi trovare gente che quando viene chiamato in causa qualcosa deve dare, ma non può dare come titolare, perché non è che il Barcellona c'ha il secondo Lewandowski.
Ovviamente no.
Quindi io credo che bisogna capire questo calo che c'è stato, che è stato evidente, ieri è stato sottolineato da tutti, e mi è sembrato Inzaghi un po' preoccupato.
Sai, anche io l'ho trovato.
L'ho
un
visto
po
un po' preoccupato, ti devo dire.
Poi dopo ha parlato di stanchezza, poi quando Panucci ha detto, quindi la squadra è stanca. Ho detto solo che chiaramente ho subentrato un po' di sé. Però la percepisci.
Però è anche vero che poi tutti i giocatori dicono: noi lavoriamo per arrivare a questi obiettivi a fine stagione e stare su tutti i fronti. Quindi la stanchezza si può superare anche attraverso delle motivazioni. E per questo continuo a dire che la vera motivazione dell'Inter sta nella Champions League.
Certo.
Io lo dico adesso, però, per me fa una gran partita col Barcellona.
Sì. Io sicuramente questo fa capire che c'è, è mentalizzata su quello, però è complicato vincere la Champions League.
Ma certo che è complicato vincere, complicatissimo.
Ed è più complicato vincere la Champions League o vincere il campionato in questo momento?
È una bella domanda quella che fai, però penso perché che sia complicato rischi... tutte e due in questo momento.
Sì, però se tu in questo momento, per esempio, se l'Inter in questo momento si mentalizzasse molto sul campionato, un po' di pressione al Napoli la puoi anche dare se batti la Roma in scioltezza, se dimostri di essere...
la Roma secondo te in scioltezza?
Se lo fai, cioè se le energie l'Inter le rimette sul campionato anche, per dire, il Napoli può sentire anche un po' la pressione, nella peggiore delle ipotesi si va allo spareggio e lì è tutto da vedere. O qualcuno potrebbe scivolare, magari il Napoli potrebbe scivolare, difficile, però potrebbe anche.
Un visto calendario comunque, sicuramente più facile.
Però c'ha tante assenze. Tanti a sé, costretto a giocare praticamente con Spinazzola a sinistra, oramai con Neres fuori queste, dai giochi.
Adesso devi vincere le partite di rabbia.
Devi vincere le partite di rabbia. Però attenzione, perché è vero che da un lato il Napoli affronterà un Parma che a questo punto sarà salvo dopo la vittoria ieri contro la Juventus, quindi è un po' più tranquillo, giocherà contro la Lazio domenica e poi non so se
è
già
lunedì.
E poi subito dopo, se non mi sbaglio, con il Napoli o alla penultima col Napoli, quando potrebbe essere più o meno salvo. Napoli affronterà anche il Torino, che è una squadra indecifrabile, sì, che comunque non è che ti può dare queste grandi difficoltà, che ieri ha vinto 2-0, ha inguagliato un pochettino. Quindi resta un po' in bilico il discorso campionato. Il Barcellona è difficile da battere, però lo dovessi battere, poi trovi in finale una super squadra, che trovi l'Arsenal, lo trovi...
Dopo te la giochi.
Te la giochi, esatto. C'è il rischio...
Lo scoglio è il Barcellona, perché poi quando arrivi in finale può succedere tutto.
Può succedere tutto.
Lo scoglio è questo.
Però c'è il rischio... concreto che resti senza nulla tra le mani.
Sì, Vincenzo, cioè, il rischio c'è, l'abbiamo detto più volte, puoi vincere
anche
tutto,
non hai perso,
puoi vincere una cosa e
ieri.
Puoi perdere tutto.
Ieri sei stato travolto.
Ieri a preoccupare, ripeto, è soprattutto quel calo che c'è stato nella ripresa, che è stato un calo evidente. Ma guarda che a Bologna pure si erano visti questi segnali nel finale. Noi qui si è parlato del fallo laterale di 10 metri, 17 metri, come se fosse il tema della,
esatto,
della sconfitta dell'Inter.
È un altro indice di nervosismo.
Ma invece si è vista una squadra che era in difficoltà, che sì, sta in riserva, cioè si è accesa una spia. Ora bisogna vedere come si gestisce questa spia in questo finale, cioè cerchi di dirottare tutte le risorse in quello che ritieni essere l'obiettivo su cui ti sei focalizzato, e io continuo a dire che sia la Champions, poi per carità hai ragione, è difficilissimo vincerla, oppure che fai, focalizzi nel campionato, cioè è un momento difficile, però dall'altra parte non è che il Napoli brilla, non è che hai un avversario in questo momento che è uno schiacciasassi, c'ha delle difficoltà anche il Napoli, perché il Napoli nell'ultimo turno col Monza ha sofferto. Poi dopo abbiamo spostato tutta l'attenzione sulle parole di Conte, quello che ha detto nel post partita, quello che ha detto prima, però il campo contro il Monza si è visto una delle partite più brutte degli ultimi 10 anni del Napoli. Io non ho mai visto una partita così brutta a Monza del Napoli, quindi questo, però abbiamo parlato di altro, quindi ti ripeto, due squadre che sono in difficoltà.
Ci sono degli audio, intanto, così cominciamo a condividere i miei pensieri dei nostri amici. C'è Stefano da Londra che intanto ti richiama in causa, dice, ne parlavamo ieri sera, il problema Inter è la preparazione atletica.
Sì.
Condividi che c'è un problema atletico o è un problema anche di ricambi? Cioè, entra Taremi, è inguardabile.
Sì, inguardabile.
Entra Correa, non incide nulla. O giocano Lautaro e Thuram, o l'Inter lì davanti non ha alternative. Aslani ieri non malissimo, è stato il peggiore, però tutto l'anno non possono praticamente mai rifiatare né Barella né Cialanoglu né Mkhitaryan.
Però qui entriamo nella gestione,
esatto,
cioè, è stato gestito bene tutto questo gruppo?
Questa è la domanda.
Perché adesso se vogliamo far passare il messaggio, io qui non vi seguo, che l'Inter non ha le alternative.
No, rispetto al Napoli ce ne ha di più, per esempio.
Lasciamo stare. In difesa c'ha delle alternative, a centrocampo ce l'ha, poi allora possiamo discutere come sono state gestite queste alternative. Questo è un altro argomento, però adesso vorrei far passare il concetto che fra un po' qualcuno ci dirà non c'ha la rosa all'Inter. Fermiamoci un attimo, ecco.
Ci sentiamo la nota audio? Vai.
Buongiorno ragazzi, Francesco da Latina. Ieri male, e in realtà i primi 30 minuti non ci abbiamo messo sotto il Milan, la traversa e tutto. Subito il gol, poi si è spenta. Stanchezza fisica sì, c'è, ma io l'ho vista un po' mentale ieri. Secondo me stanno troppo focalizzati su mercoledì. Troppo. E a questo punto speriamo bene per mercoledì.
La vedo così anch'io. Per me non vince contro la Roma.
Tu dici che è veramente... Anche perché la Roma viene da 17 risultati utili consecutivi. È chiaro che prima o poi la Roma...
Perdere.
È
una la legge dei grandi numeri la deve perdere. Su questo siamo d'accordo e potrebbe però, essere anche questa.
Però è altrettanto vero che si presenta un Inter contro
senza
la
Bastoni,
Roma.
Senza Mkhitaryan e con a due giorni di distanza dalla sfida col Barcellona.
È
che
un caso,
fai? Come la gestisci? Chi metti in campo? Thuram non lo puoi certo mettere in campo, ieri non c'era e stanno cercando di recuperarlo. Lautaro lo fai giocare dall'inizio?
Poi dopo
il campo
chiedi...
che scelte fai?
Esatto. E occhio che la Roma non ha nulla da perdere,
la Roma
anzi
c'ha niente da perdere,
ha tanto da guadagnare, perché esatto. Potrebbe, vedi, le parole sibilline di Claudio Ranieri, che secondo me erano parole molto furbe, dice no, in Champions League è impossibile, devono collassare tutti, sei lì, sei a tre punti.
Però il problema è che adesso questa vittoria del Milan... Il sesto posto è Conference.
Certo, il sesto posto è Conference.
Quindi è dura arrivare in Champions.
Adesso
è dura.
Certo.
Non può più sbagliare la Juventus.
Assolutamente non può più sbagliare.
La Lazio sta lì, ci prova, ma non era quello l'obiettivo. Però,
però ha raggiunto
lì.
La Juventus. Esatto. Il Bologna è lì sopra, ma c'ha un calendario più complicato, capito, delle altre.
Adesso il sesto posto ti porta in Conference. Quindi devi battagliare pure per l'Europa League.
Certo.
E questo adesso è anche un altro punto, che la Roma adesso deve battagliare per l'Europa League.
E questo non è cosa da poco. Per cui per battagliare, se magari lì sopra continuano a perdere punti, perché no? Sei a tre punti in fondo, a quattro punti dalla zona Champions, a tre punti da Juventus e Lazio che sono a ridosso del
Bologna.
Sì, però
penso che la Roma debba più concentrarsi sulla Roma.
Sicuramente.
Poi
però,
se viene
per questo,
qualcosa in più un altro discorso.
Per questo ho detto, cioè alla fine sostanzialmente la Roma non ha nulla da perdere, ma tutto eventualmente da guadagnare, fa il suo.
Chi c'ha da perdere l'Inter, in questo momento è soprattutto l'Inter in ottica mercoledì.
Chiaro, però se tu dovessi andare a perdere o non vincere già contro la Roma, guarda che anche questo poi pesa un pochettino nell'approccio alla partita contro il Barcellona,
sì,
mentre una vittoria ti darebbe quella spinta.
Qualcuno ti potrebbe dire, mi piace questo dibattito, qualcuno ti potrebbe dire ok, però mentre magari prendi un punto con la Roma e ci sono ancora altre partite per poter sperare...
Con il calendario del Napoli,
col Barcellona andi a sbagliare, perché poi c'è la gara di ritorno, lì devi uscire con un risultato, devi limitare assolutamente i danni e poi cerchi di fare la partita in casa.
Quindi tu mi stai dicendo che l'Inter è spalle al muro e deve fare una scelta spalle al muro
o deve indirizzare in questo momento le risorse dove, cioè se non deve fare una scelta, le risorse dove le deve indirizzare in questo momento? Deve fare una grande partita con la Roma, oppure con la Roma limitare un po' e vedere quello che succede e dare il massimo col Barcellona? Io farei questo, devo dire la verità, se mi fai la domanda dico io indirizzerei tutte le risorse possibili lì. Questo non vuol dire giocare in casa con la Roma domenica e perdere, stare attenti, stare attenti.
Sì, però deve smistare le energie.
Non è facile.
Abbiamo visto che
delicato.
Anche il Barcellona poi al ritorno dalla Champions League aveva avuto un po' di difficoltà col Celta, poi ha vinto in rimonta, quindi tutte quante le squadre stanno un po' tirando il fiato, perché sono arrivate stanche lì, emerge la qualità.
Le squadre, ma Vincenzo, che stanno in lotta per gli obiettivi, perché quelle che stanno in lotta su più obiettivi, è chiaro che arrivano con la lingua di fuori in questo momento, e devono gestire risorse, giocatori, anche emotività, perché pure quella va gestita
molto.
Questa è la fase delicatissima della stagione per chi è in lotta. Per chi è in lotta,
c'è un'altra nota audio. Non so se Giorgio l'ha ascoltata. Nel frattempo, Stefano dice: sì, va bene, è un'ottima rosa per il campionato, ma deficit di qualità per la Champions. Io diciamo centrocampo, difesa, portieri. Ok, io continuo a dire che probabilmente il deficit di qualità è forse nei ricambi dell'attacco. Quello lo concedo. Dopodiché, l'Inter al completo, secondo me, è una squadra che può giocarle con tutti in Champions League. Non a caso è lì. Se sei arrivato lì, è anche perché hai le qualità per farlo. Giorgio, ce l'abbiamo l'audio? Vai.
Buongiorno, Vincenzo. Rosso Napoli. Comunque, vorrei fare una considerazione sulla stagione complessiva del Milan.
Eccoci.
Arrivando al giorno dopo della qualificazione alla finale di Coppa Italia, cioè che con Pioli almeno si arrivava tra le prime quattro, però non si vinceva niente, mentre quest'anno si doveva fare una stagione disastrosa per vincere probabilmente due trofei. Cioè io la riassumo così, stagione paradossale.
Stagione paradossale, dice Rosi, perché con Pioli magari si giocava fino alla fine per tutti i trofei, vedi l'Inter di Simone Inzaghi che adesso stava lottando per tutti i trofei fino a ieri, però poi magari rischi di non portare a casa niente. Fai una stagione disastrosa, però porti a casa due trofei. Allora Rosi è un po', diciamo, disorientata. Io dico sempre che sì, bisogna vincere tutto. La Juventus stessa l'anno scorso ha vinto una Coppa Italia in un campionato.
Però non salvi la stagione.
Non l'hai salvata,
siamo,
infatti.
Siamo sinceri.
Infatti onesti, è saltato l'allenatore, è saltato Allegri. Salvi una stagione con tutto quello che ne è venuto Italia, dopo, venne considerata neanche con la Supercoppa.
Noi dobbiamo entrare anche nell'ottica che Milan e Juventus quest'anno hanno investito tanto, hanno speso, hanno fatto mercato. E quindi non possiamo pensare che la Coppa Italia sia qualcosa che possa salvare la stagione. La Coppa Italia è qualcosa che tu prendi, la vai a mettere lì e dici sì, abbiamo vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, però non potevano essere questi gli obiettivi iniziali del Milan, tant'è che se voi vi ricordate Fonseca diceva sempre che era in lotta per lo scudetto, perché quello era. E allora se tu eri in lotta per lo scudetto e finisci al nono posto, non puoi salvare la stagione con la Coppa Italia. La rendi così, dai un po' di luce, un barlume di luce ad una stagione opaca, che rimane tale. Poi dopo faranno tutte le valutazioni del caso, perché non si possono fare le valutazioni solo in base alla Coppa Italia vinta. Attenzione, che poi ripeto, c'è il Bologna in finale. E quindi non è che tu l'hai vinta, non è che ieri sera hai vinto la Coppa Italia. Ieri sera sei andato in finale e te la devi giocare.
Assolutamente.
Il Bologna.
Intanto ci girano questa notizia che riguarda Christian Vieri, che ha accusato un malore appunto alle Maldive. Tre giorni fa, lui l'ha raccontato nella storia intanto Instagram, tre giorni fa vado dal medico, mi sente i polmoni, mi dice il sinistro è a posto, il destro fischia un pochettino, detto di rigore, sto prendendo l'antibiotico, vacanza finita, quindi è ritornato poi a casa, ora si trova sul lettino a sperare con la maschera d'ossigeno.
Speriamo che non sia nulla di grave. Però
speriamo nulla di grave, così come speriamo non sia nulla di grave per Moise Kean, perché insomma evidentemente...
Ho visto tanta preoccupazione.
Beh, per lasciare il ritiro a praticamente al ridosso della partita, nel gruppo
nell'ambiente,
squadra.
Nel gruppo, quello che trapelava, molta preoccupazione. Io spero che non sia nulla di grave, perché poi lui so che ha moglie e figli, quindi...
monitoreremo un po' la situazione, peraltro alle 12.05, così anticipo il palinsesto, avremo Luca Calamai come sempre, con lui proveremo a capire se si sa qualcosa in più. Grazie Piccari!
Grazie a voi, a più tardi a Maracanale, ore 13, ciao a tutti, ciao Vincenzo!
Ciao, termina qui il nostro spazio editoriale, noi rientriamo tra poco, Ivan Cardia, poi come detto Luca Calamai, poi un'altra incursione da Jacopo Galvani che insomma vuole festeggiare la vittoria del Milan, Alain Valnegri e tanto altro, vi aspetto.